Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Torniamo di nuovo questa sera al sesto capitolo di Romani. E confido che il vostro cuore sia pronto e preparato a ricevere la parola del Signore. Questi sono giorni grandiosi per me nello studio del capitolo 6 di Romani. Nella storia della Chiesa, questo capitolo particolare è stato molto studiato e molto discusso. E c'è una vera e propria ricchezza di materiale su di esso e mi ritrovo ad essere arricchito giorno dopo giorno mentre sono esposto a tutto ciò che è stato detto, pensato ed insegnato su questo capitolo meraviglioso. Ed anche con tutto questo trovo che lo Spirito di Dio mi dia nuove intuizioni ed un senso gioioso di scoperta nel mentre attraverso questo grande capitolo. John Newton fuggì per mare in gioventù ed infine arrivò in Africa ed in una sorta di rovesciamento dei ruoli normali fu venduto come schiavo ad una donna nera. Sprofondò così in basso che viveva delle briciole della sua tavola ed il suo biografo ci racconta che mangiava ignami selvatici che scavava dal terreno di notte. I suoi vestiti si ridussero ad una sola camicia che periodicamente lavava nell'oceano e quando alla fine riuscì a sfuggire alla sua condizione di schiavitù andò tra i nativi ed accettò il loro stile di vita piuttosto degradante. Non sembra davvero possibile che un uomo civilizzato e istruito possa essere caduto ad un livello in cui cadde John Newton, ma il potere di Dio si impadronì di lui in quella situazione attraverso un missionario in Africa e quindi divenne capitano di mare. E poi più avanti nella sua vita divenne ministro del Vangelo di Gesù Cristo e scrisse molti inni meravigliosi. Forse il più famoso di tutti, gloriose cose di te si dicono, Sion, città del nostro Dio. Ben presto divenne pastore di una chiesa a Londra e c'è ancora lì un epitaffio nel cimitero di quella chiesa dove John Newton fu pastore e la lastra che egli stesso scrisse dice questo: sacra alla memoria di John Newton, un tempo libertino e bestemmiatore, schiavo di schiavi in Africa, ma rinnovato, purificato, perdonato ed incaricato a predicare quel Vangelo che aveva lavorato per distruggere. Ora, cos'è che cambia una vita in quel modo? Cosa può così potentemente, così drammaticamente e così totalmente trasformare qualcuno? Com'è possibile che Paolo possa dire in 1 Timoteo 1 «Ero un bestemmiatore ed un persecutore, ma il Signore mi ha ritenuto degno di fiducia mettendomi nel ministero»? Come può dire, 1 Corinzi capitolo 6, che omosessuali, omicidi, adulteri e fornicatori o persone simili non entrarono mai nel regno dei cieli e poi aggiungere e tali erano alcuni di voi, ma siete stati lavati e siete stati santificati? Cosa può cambiare così radicalmente una vita? Ebbene, la risposta a questa domanda si trova in questo sesto capitolo di Romani, che ci parla della trasformazione totale di una vita attraverso la salvezza offerta in Gesù Cristo. Gesù Cristo può cambiare totalmente una persona, dall'interno all'esterno. Nel libro dei Galati, ad esempio, c'è un versetto che è veramente chiave. Se non l'avete ancora memorizzato, dovreste sottolineatelo, cerchiatelo nelle vostre Bibbie e mettetegli un asterisco accanto. Galati 2:20. Io sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E la vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Oh, che grande verità, no? Io sono stato crocifisso con Cristo, Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Un nuovo io. Il vecchio io è andato, morto. Un nuovo io vive, uno con Cristo. Nel momento in cui abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, per miracolo divino, siamo stati crocifissi con Lui, siamo stati sepolti con Lui, moriamo nella sua morte e poi risorgiamo in novità di vita. Siamo trasformati. E questo è il tema che Paolo sviluppa in Romani 6, 7 ed 8. È il risultato della giustificazione. Il risultato della giustificazione. Capitolo 5 dice che è il risultato della giustificazione. Capitolo 5 ci dice che il primo risultato della giustificazione è la sicurezza, che siamo sicuri nella nostra salvezza. Il capitolo 6 invece ci dice che il secondo è la santità, un nuovo io. Capitolo 7 prosegue dicendoci che un altro dei risultati della giustificazione è il conflitto, e lo vedremo quando ci arriveremo. Però per ora stiamo guardando al fatto che quando siamo redenti diventiamo una persona completamente nuova. Il Signore che salva rende santo colui che salva. Ecco perché in 1 Corinzi 1:2 si legge: alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati, coloro che sono santi, hagios, i santi, chiamati santi. Ora, è abbastanza sorprendente pensare ai Corinzi come santi, non è vero? È sorprendente che siano chiamati santi. Ma anche i Corinzi, con tutti i loro problemi e tutti i loro fallimenti e tutti i loro peccati, erano comunque chiamati santi, essendo stati resi santi nell'atto della redenzione e della salvezza. Ora, nei primi 5 capitoli dell'epistola di Paolo ai Romani, ha presentato l'idea della salvezza per grazia mediante la fede. E il tema dominante di tutto questo è stata la grazia di Dio, una grazia sovrabbondante. Quindi la chiave si trova in 5:20, l'abbiamo sottolineato l'ultima volta, la legge è intervenuta affinché il peccato abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. In altre parole, la meravigliosa grazia salvifica di Dio prevale sull'atrocità del peccato. Ora, questo è il trionfo culminante della grazia sul peccato. Ora, avendo detto tutto questo, Paolo, come ogni buon insegnante, anticipa una certa reazione. E così, entrando nel capitolo 6, versetto 1, incontriamo l'antagonista. Paolo sa che questa domanda sarebbe stata posta. Senza dubbio lo era stata. È possibile che ci fossero anche persino persone lì nella città di Roma a porre questa domanda. La domanda è: che diremo dunque? Continueremo nel peccato finché la grazia abbondi? Qualcuno potrebbe dire: oh, il tuo tipo di Vangelo, Paolo, porta all'antinomianesimo, porta all'illegalità. Tu vai in giro a predicare questa grazia, stai liberando le persone, stai togliendo i freni, stai rimuovendo i vincoli e stai dando loro più libertà di quella che dovrebbero avere. Non puoi predicare questa pura grazia, altrimenti le persone si lasceranno andare, ne abuseranno il fatto. E così Paolo stava prevedendo che ci sarebbero state certe critiche da parte di coloro che ritenevano che quell'insegnamento era troppo libertino. E potrei dirvi che chiunque predichi veramente il Vangelo di Gesù Cristo è destinato ad essere accusato di questo, perché in effetti la grazia è grazia. Ora, se un predicatore non è mai stato accusato di questo, è molto probabile che stia predicando la legge, perché se predichi la grazia, qualcuno prima o poi ti accuserà di lasciare le persone libere di peccare. E ciò ci porta a questa domanda, quindi molto importante, in Romani 6. Oh, se possono peccare, Dio li perdonerà comunque, allora perché non andare in giro a peccare comunque? Questo inevitabilmente verrebbe chiesto. Le persone che sono lì a preoccuparsi del fatto che possiamo perdere la salvezza parlano proprio di questo. Ah, vuoi dire che puoi andare a fare quello che vuoi e il Signore ti perdonerà comunque? O allora dobbiamo solamente peccare senza freni perché tanto Dio ci perdonerà comunque? E quindi l'antagonista, la reazione a questo concetto della grazia e della salvezza viene presentato. E questo ci porta a questa domanda molto importante in Romani capitolo 6. Può una persona essere cristiana e continuare a vivere nello stesso rapporto con il peccato che aveva prima di essere salvata? In altre parole, la salvezza ti cambia? Avete capito? La salvezza ci cambia? Alcune persone credono che la salvezza sia solamente una transizione, che Dio semplicemente la registra e cambia il tuo destino finale, ma non cambia te necessariamente. Quello che stiamo dicendo però è che la domanda che deve essere risposta è: la salvezza ti cambia veramente? Oppure possiamo continuare a vivere nello stesso rapporto con il peccato che avevamo prima di venire a Cristo? E come ho detto l'ultima volta, alcune persone dicono che la salvezza non ti cambia, quindi si può comunque essere salvati e continuare a vivere lo stesso tipo di vita che si stava vivendo prima. Questo è assolutamente estraneo all'insegnamento di questo capitolo. Guardiamo la risposta di Paolo nel versetto 2. Dio non voglia, megeneto, no, impossibile, non può accadere in nessun modo. Questo è il più forte negativo che egli possa offrire. E poi dice, questa è la ragione, questa è la chiave di tutta la sezione. Noi che siamo morti al peccato, come potremo vivere ancora in esso? È un pensiero indignato. Questo pensiero fa infuriare Paolo, oltraggia il suo senso della giustizia. L'idea che possiamo continuare a peccare gli provoca disgusto. Noi che siamo morti al peccato, questa è la traduzione corretta, come potremmo, noi che siamo morti al peccato, come potremmo ancora vivere in esso? È una contraddizione fondamentale. Un credente dunque non può continuare nello stesso rapporto con il peccato, non può vivere nella stessa schiavitù del peccato in cui si trovava prima, non può continuare a peccare nello stesso livello, allo stesso modo che faceva prima di venire a Cristo. Deve esserci una trasformazione basica. Ed è per questo che vi ho insegnato tutto questo attraverso il libro di Romani, e ci sono state alcune reazioni interessanti all'argomento. Non si può essere salvati senza essere cambiati, perché la salvezza è una trasformazione. In Giovanni 8:34 Gesù rispose loro: in verità vi dico che chiunque commette peccato, chiunque continua a peccare, chiunque ha come schema di vita il peccato, è schiavo del peccato. Ora, sei tu, come cristiano, ancora schiavo del peccato? Stai ancora nello stesso rapporto con il peccato che ti trovavi prima? Guardate il capitolo 6, versetto 18, e lì troverete la risposta. Essendo dunque stati liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Ora, nella salvezza, la tua schiavitù cambia. Da essere legato al peccato, schiavo del peccato, diventi legato alla giustizia, alla rettitudine. Dal modello incessante e continuo del peccato sei trasformato in colui che risponde alla giustizia. Un principio molto, molto importante. Sei morto al peccato. E questo principio viene ripetuto più e più volte nelle scritture. Ne abbiamo parlato in dettaglio l'ultima volta, quindi non insisterò di più. Ma lasciatemi solamente sottolineare che una persona che è salvata viene trasferita fuori dal regno del peccato, fuori dal regno delle tenebre, fuori dal regno della morte, fuori dal dominio delle forze dell'iniquità, fuori dal mondo. Abbiamo vinto il mondo, dice Primo Giovanni. Siamo stati liberati dalla schiavitù incessante e continua di Satana, Efesini 2. Eravate sotto il controllo del principe della potenza dell'aria, eravate sotto la sovranità diretta del governatore delle tenebre di questo mondo, ma ne siete stati liberati, siete entrati in una nuova dimensione. E quindi c'è una nuova vita molto, molto importante. Ora, la questione fondamentale qui, tenete a mente carissimi, non riguarda i nostri atti di peccato, ci arriveremo a quello, ma riguarda il principio del peccato come principio dominante, schiavizzante che regna nella tua vita. Ora, ci sono solamente due domini in termini dell'Apostolo Paolo, e per vederli tutto quello che dobbiamo fare è tornare al capitolo 5, versetto 21, perché questo è il cuore del suo pensiero, ok? Affinché come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Ora, ci sono solamente due sovrani, giusto? Il primo è il peccato, secondo cosa? La grazia. E tutti nel mondo, tutti, sono sotto l'uno o l'altro, e non entrambi allo stesso tempo. O sei dominato dal peccato, oppure sei dominato dalla grazia di Dio. O è il peccato che ti dirige, o è la grazia che opera giustizia, rettitudine, ed eventualmente vita eterna. Il peccato che opera la morte, oppure la grazia che opera la giustizia e la vita. E quando eravate perduti prima di conoscere Cristo, era il peccato, invece quando siete stati salvati, è la grazia che opera giustizia e vita. Quindi quando dice nel versetto 2 che noi siamo morti al peccato, significa che siamo morti al regno del peccato, siamo morti al dominio del peccato, che non ci troviamo più nello stesso rapporto con il peccato in cui ci trovavamo nel passato. La nostra cittadinanza è nei cieli, abbiamo un nuovo padrone, come dice Romani capitolo 6, versetto 14, il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma siete sotto la grazia, quindi il peccato non è più il vostro padrone. Dunque, quando una persona è salvata, avviene una cosa grandissima, una transazione grandissima dal punto di vista legale. Dio ti dichiara giusto, però avviene anche una grande trasformazione in quel momento. Sei portato fuori dal dominio del peccato e sei messo nel dominio della grazia di Dio che opera giustizia e vita. Ora, per dimostrare la validità di questo punto, abbiamo l'argomento nei versetti dal 3 al 14, l'antagonista al versetto 1, la risposta al versetto 2, l'argomento nei versetti dal 3 al 14. Abbiamo sviluppato questo argomento, lasciate che vi riassuma la prima parte, dato che l'abbiamo già vista. Nel capitolo 6, versetto 3, troviamo la prima dichiarazione dell'argomento. Ora vi riporto su questo punto così che possiate seguire il filo del discorso. Ora, Paolo dice: lasciate che vi mostri cosa significa essere morti al peccato. Numero 1, siamo battezzati in Cristo. Non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù? Siamo stati battezzati anche nella sua morte. E la prima cosa che voglio che vediate qui, nella prima parte del versetto, è che siamo stati battezzati in Cristo. In altre parole, quando sei stato salvato, l'idea del battesimo è essere immersi, giusto? Sei stato letteralmente immerso in Gesù Cristo. Questo è ovviamente simboleggiato esteriormente dal battesimo per immersione, ma qui non sta parlando del battesimo fisico, sta parlando della realtà di un'unione vivente ed intima con Gesù Cristo. Sei stato immerso in Cristo. Potrei passare settimane a parlare di cosa significa essere uno con Cristo. Ci sono così tantissime scritture che ci mostrano come siamo messi in unione con Lui in ogni senso. Semplicemente un pensiero monumentale, incomprensibile. Ad esempio, c'è un senso in cui possiamo identificarci con Lui perfino nella sua nascita virginale, perché Egli è nato dallo Spirito e noi siamo nati dallo Spirito. E certamente possiamo identificarci con Lui nella circoncisione. Fu circonciso all'ottavo giorno e nella sua circoncisione si mise sotto la legge, sotto l'autorità della legge, perché era venuto a redimere coloro che erano sotto la legge. In un certo senso partecipiamo alla sua circoncisione. In Colossesi 2:11, in Lui siete anche stati circoncisi in una circoncisione non fatta da mano d'uomo, nello spogliamento del corpo della carne, nella circoncisione di Cristo. In altre parole, Cristo fu messo da parte, fu reso puro, per così dire, e noi, identificandoci con Lui, siamo puri in Lui. C'è anche un altro senso in cui possiamo identificarci persino con il suo battesimo, perché anche noi siamo stati battezzati nello Spirito di Dio. Possiamo, in un certo senso, identificarci nelle sue sofferenze, poiché portiamo nei nostri corpi i segni di Gesù Cristo, conosciamo la comunione della sua sofferenza. Siamo uniti a Lui nella sua vita, siamo uniti a Lui nella sua eterna e gloriosa somiglianza, possiamo essere fatti a sua immagine, conformi sempre di più a quell'immagine fino a quel giorno in cui lo vedremo come Egli è, poiché lo vedremo così. E così c'è un senso in cui la nostra unione con Cristo, che potremmo studiare a lungo, per lungo tempo, e suppongo che tutto potrebbe essere riassunto in Ebrei 2:11, Egli non si vergogna di chiamarci fratelli, non si vergogna di identificarsi con noi. Oh, quanto è meraviglioso! Dunque, prima di tutto, quando sei diventato cristiano, sei stato messo in unione con Gesù Cristo. Ora, il secondo punto che Paolo sottolinea è che siamo identificati in Cristo nella sua morte e nella sua risurrezione. Dice nel versetto 3 che siamo stati battezzati nella sua morte. Nel versetto 4 dice: noi dunque siamo stati sepolti con Lui mediante il battesimo nella morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita, poiché se siamo stati uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Notate la parola somiglianza lì. Non siamo morti fisicamente, non siamo risorti fisicamente, ma nella somiglianza di ciò. In altre parole, è avvenuto in quel modo, siamo stati identificati nella sua morte e nella sua risurrezione, spiritualmente parlando. Non siamo morti realmente, ma lo siamo nella somiglianza della sua morte, nella somiglianza della sua risurrezione. E come abbiamo visto l'ultima volta, il punto spirituale è questo: quando sei venuto a Cristo ed hai creduto in Lui, immediatamente, per miracolo divino, sei morto. La tua vecchia vita è morta e sei risorto per camminare in novità di vita. È semplicemente meraviglioso. E gli sottolinea anche che Cristo è stato sepolto. Dice, come è scritto nel versetto 3, dice che Egli era morto, e poi nel versetto 4, noi siamo stati sepolti con Lui. La sepoltura, essendo la prova della morte, quando Cristo fu sepolto, quella fu l'affermazione che Egli era veramente morto. Ed in un certo senso, quando siamo stati sepolti con Lui, quello afferma che siamo realmente morti. Ora, cosa sta dicendo? Sta dicendo che il vecchio te non c'è più. Non c'è più la tua vecchia natura. Ora, so che alcune persone non riescono a comprendere questo concetto perché sono stati insegnati per tutta la vita che esiste una vecchia natura ed una nuova natura, che la vecchia natura è il cane nero, la nuova natura è il cane bianco, e che qualunque dei due tu dica attacca, sarà quello che vincerà. Forse avete sentito quella teologia, ma l'essenza di quello che sta dicendo qui è che non c'è più alcun io che è vecchio. Sei stato così morto che cosa è successo? Sei anche stato sepolto, e quello che è uscito da quella tomba, tuttavia vivo, però non io, quale io? Il vecchio io È un nuovo io che vive, ma non è il vecchio io. E che tipo di nuovo io è? Oh, è Cristo in me? È un nuovo io. Ora, amici, non stiamo ancora parlando di esperienza qui, non stiamo trattando cose pratiche, stiamo parlando di termini. Stiamo cercando di comprendere il fatto redentivo, ok? Ed è importante, altrimenti non sarebbe nelle scritture. Quindi siamo morti al peccato? Come? Sepolti nella sua morte, risorti per camminare in novità di vita. Che grande verità. Passiamo al terzo punto e riprendiamolo da dove l'abbiamo lasciato l'ultima volta. Questo è davvero interessante. Il terzo punto nel pensiero progressivo di Paolo è che il corpo del peccato è stato distrutto. Ora, questo è davvero difficile per alcune persone, però guardate il versetto 6, molto semplice. Sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, affinché il corpo del peccato sia distrutto, affinché non serviamo più il peccato, perché colui che è morto è libero dal peccato. Ora, il terzo punto nel suo flusso di ragionamento è che il corpo del peccato è stato distrutto. Per dirla usando il linguaggio della King James, ora guardiamo a quel versetto di nuovo, versetto 6. Sapendo questo, e cosa significa quello? Ma quello è un richiamo alla conoscenza comune, giusto? Lo sappiamo tutti questo. Non è interessante come dopo 2000 anni la maggior parte di noi ancora non lo sa. Voglio dire, parte del problema dei cristiani che non riescono a vivere la vita cristiana come dovrebbero è che non sanno chi sono, giusto? Beh, conosco un pastore che diceva alle persone prima di sposarsi di farsi la doccia insieme così da conoscersi meglio e che non c'era da preoccuparsi del peccato perché, vedete, quella era la nostra vecchia natura. E quindi cosa farete? Ah, la vostra vecchia natura farà comunque quello che vuole, eh? Quale vecchia natura? Quella è morta, è sepolta. Vedete, se mantenete una posizione dualistica come quella, allora potete giustificare un sacco di cose. La conseguenza di tutto quello che quell'uomo credeva era l'assenza della disciplina nella Chiesa, perché quando le persone facevano il male era solamente per vecchia natura. Come farete con la vecchia natura? Continuerete a fare quello che vuole comunque. Nessuna correzione, non credeva che il passo di Ebrei sulla correzione fosse applicabile al tempo presente. Nessuna correzione dei credenti, perché mai il Signore dovrebbe correggere la vecchia natura? Non puoi correggerla, non puoi farci nulla, eh? È lì e sarà lì, rimarrà lì. E non siete due cose che lottano dentro di voi, no? Perché qui Paolo dice che è conoscenza comune, forse era più comune a quei tempi di quanto lo sia oggi. Sapendo questo, si appella alla conoscenza comune tra credenti, compresi i romani. Questo è fondamentale per la nostra comprensione, la nostra redenzione. Questa è roba basilare. E che cos'è? Tre fatti nel versetto 6, ok? Cose meravigliose. Fatto numero uno. Il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui. Il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui. Ora, non è solamente ferito, è morto. È quello che dice, no? Voi potreste dire, ma cos'è questo vecchio uomo? Cos'è il vecchio uomo? Bene, vorrei che scopriate cosa sia questo vecchio uomo. Sapete, ogni volta che voglio sapere cosa significa un termine che non comprendo completamente, guardo la Bibbia finché non lo trovo. E di solito salta fuori prima o poi. Questo appare in Efesini 4:22, per esempio. E qui c'è la definizione del vecchio uomo. Efesini 4:22. Guardate a quello che dice. Che voi spogliate quanto alla vostra condotta di prima, vi spogliate del vecchio uomo. Cos'è il vecchio uomo? Cos'è? La vostra cosa? La vostra condotta di prima. Che tipo di condotta era? Continuate a leggere. Che si, cosa? Corrompe. Quindi, cos'è quel vecchio uomo? Il tuo vecchio io corrotto. Il tuo io non rigenerato. Questo è quello che è. Ed è contrapposto al versetto 24. E vi rivestiate del nuovo uomo. E cos'è il nuovo uomo? È colui che è creato secondo Dio. In cosa? Nella giustizia e nella santità della verità. Ora, cosa siete? Siete vecchio uomo e nuovo uomo in lotta tra loro? Non troverete mai questo concetto nella Bibbia. Siete vecchia natura, nuova natura in conflitto? No. Avete spogliato il vecchio uomo, l'avete mandato via, non avete ed avete rivestito il nuovo uomo. Il vecchio uomo era corrotto secondo le concupiscenze ingannatrici, la vostra condotta di prima. Il nuovo invece è creato nella giustizia, nella santità della verità. Per dirlo con le parole di Paolo ai Corinzi, se uno è in Cristo, egli è una cosa. Nuova creatura. Nuova creazione. Ora questo è il vecchio uomo, il vecchio io. Ora tornate a Romani capitolo 6. Un momento, rimanete in Efesini perché voglio fare un paio di commenti perché so che alcuni di voi potrebbero guardarsi intorno chiedendosi alcune cose. Mi è appena venuto in mente, quindi voglio chiarire alcune cose lì, prima di proseguire. A volte il passo di Efesini, lì dove dice nel versetto 22 che dovete spogliarvi quanto alla vostra condotta di prima, del vecchio uomo, a volte quello viene visto come un comando. E ad alcune persone sembra che Paolo stia dicendo ai cristiani, ora voi cristiani andate avanti e spogliatevi del vecchio uomo, andate avanti ed abbandonate la vostra vecchia condotta di vita, il vecchio uomo. Però vedete, in Romani capitolo 6 ci viene detto che il vecchio uomo è già morto. Quindi come possiamo armonizzare entrambe le cose? Ebbene, si adatta bene a questo contesto di vedere l'infinito nel versetto 22, spogliatevi, e l'infinito nel versetto 24, rivestitevi, come quello che John Murray chiama infiniti di risultato. E non è solamente per pensarla così, ma lo traduce in questo modo, così che vi siete spogliati quanto alla condotta di prima del vecchio uomo, così che non è un comando ma un'affermazione di fatto, un dato di fatto. Il vescovo Hanley Moore, molto tempo fa, tradusse questo versetto in questo modo, dicendo: siete stati istruiti in Cristo riguardo al fatto che il vostro vecchio uomo è stato messo da parte. Martin Lloyd-Jones lo tradusse così: non continuate a vivere come se foste ancora quel vecchio uomo, perché quel vecchio uomo è morto. Non continuate a vivere come se fosse ancora lì. Questo è il punto, giusto? E penso che stiamo facendo giustizia alla lingua originale e stiamo rendendo Paolo coerente quando vediamo questo non come un comando ma come un'affermazione di fatto. E gli sta dicendo: voi, nel versetto 20, non avete così imparato Cristo? Non avete imparato Cristo per continuare nel vostro peccato? Vi siete spogliati nella vecchia condotta di vita del vecchio uomo e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo. Ma anche se voleste combattere fino alla morte per il fatto che questo sia un comando nel passo, quello non farebbe altro che rafforzare il fatto precedente che dice: se è vero che avete realmente abbandonato il vecchio io, cioè se avete realmente visto la morte del vecchio uomo, allora certamente nella pratica dovreste vivere in quel modo. Ed in futuro parleremo di più su questo. Ma mi sento a mio agio con il fatto che qui Paolo stia facendo affermazione di fatto. Guardate Colossesi 3, 9 e 10. Perché qui c'è l'elemento che per me è così convincente sulla corretta interpretazione di Efesini. Colossesi è un libro parallelo e Colossesi tratta in modo parallelo il libro di Efesini. Lo sapete se avete letto i due libri, si rispecchiano entrambi l'uno con l'altro. E Colossesi 3,9 dice: non mentite gli uni gli altri poiché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere, vi siete rivestiti dell'uomo nuovo. Questa è una dichiarazione che definisce il cristiano. Poiché avete fatto questo. Ora torniamo a Romani 6,6 e vediamo se la cosa è coerente. Abbiamo già spogliato il vecchio uomo perché Romani 6,6, sapendo questo, conoscenza comune, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui. Ora lasciate che porti un altro pensiero in questo punto. La parola vecchio in inglese potrebbe derivare da due parole greche. Archaios, da cui otteniamo il termine arcaico, o palaios. Archaios significa vecchio in termini di tempo, palaios significa vecchio in termini di uso. E qui viene usato palaios o palaios, vecchio nel senso di logoro, inutile, adatto alla discarica, da scartare. È il vecchio uomo in quel senso, l'uomo inutile, l'uomo inadatto. L'uomo buono solamente per la discarica. La persona che eravamo prima della salvezza, condannata, dannata, depravata, non rigenerata ed inutile. Quindi cos'è questo vecchio uomo? È la natura non rigenerata. È descritta per noi nel capitolo 5? È l'uomo in Adamo. Capitolo 5, versetto 12 dice: perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. E poi nel versetto 14 dice: la morte regnò da Adamo a Mosè. Adamo era il punto di identificazione, in termini del quinto capitolo, di coloro che erano nel peccato. Essere in Adamo significava essere nel peccato, essere in Cristo significava essere nella grazia. come in Adamo, tutti, cosa? Muoiono. Così in Cristo tutti, cosa? Saranno vivificati. Quindi cos'è il vecchio uomo? La natura adamica, la natura non rigenerata, la natura vecchia, quella non rigenerata, se preferite questo termine, colui che ero io quando ero in Adamo. Quello è il vecchio ego di Galati 2:20. Io sono stato crocifisso con Cristo, tuttavia io vivo, ma non più io, non il vecchio io, ma un nuovo io. E quello che Paolo sta insistendo in questo testo è essenziale alla sua dottrina della giustificazione, che dice che quando una persona è redenta c'è una rottura, c'è una separazione completa, una dissezione completa, se volete, della persona dalla vecchia natura di peccato. Non è un processo, è una realtà già compiuta. E supporre che il vecchio uomo sia stato crocifisso, ma che comunque continui a vivere, o come alcuni dicono, che sia stato crocifisso, che però comunque sia risorto dalla tomba con noi, contraddice tutto quello che Paolo sta dicendo. Il nostro vecchio uomo è stato crocifisso, non è che il nostro vecchio uomo è in processo di essere crocifisso. Alcune persone vanno in giro a dire, oh, sto cercando di crocifiggere il vecchio uomo, state prendendo tempo amici, è già stato crocifisso, siete una nuova creatura. Ora lasciate che aggiunga questo, siete una nuova creatura, ma non siete ancora perfetti come nuova creatura, non siete ancora perfetti, ma comunque siete nuova creatura. Il vecchio uomo è l'uomo non rigenerato, il nuovo uomo è quello rigenerato, siete un nuovo uomo. Il vecchio uomo ha cessato di esistere, e questo è quello che Griffith Thomas, il commentatore di molti anni fa, disse. Dunque è chiaro che attraverso tutte queste dichiarazioni, la giustificazione o la salvezza è molto importante, amici miei, perché causa un cambiamento radicale nella natura della persona. Quindi quando qualcuno si presenta e sta vivendo nello stesso vecchio rapporto che avevano con il peccato, sotto la stessa vecchia tirannia del peccato, con lo stesso vecchio stile di vita, indipendentemente da ciò che affermano, il fatto è che se non c'è stato alcun cambiamento radicale dimostrabile della realtà di chi sono, allora non sono stati redenti. Molto importante, una verità fondamentale, il vecchio uomo, la natura peccaminosa è morta e la nuova natura santa è nata. Ora, secondo fatto, ora, per quanto fosse difficile questo passo, non lo era, vero? Quindi era abbastanza ovvio. Secondo fatto, ora che il vecchio uomo è crocifisso, dice che il corpo del peccato sia distrutto. Ora, cos'è questo? A cosa si sta riferendo? E qui stiamo veramente entrando in profondità teologiche, no? Tenetevi forte. Il corpo del peccato sia distrutto. Cosa significa? Cosa intende dire? Vuol dire che quando sono diventato cristiano il corpo del peccato è stato distrutto? Beh, questo è quello che dice, eh? Ma potresti dire, allora non penso di essere cristiano. Vuol dire, prima di essere salvato non sapevo neanche cosa fosse il peccato, ora che sono salvato vedo solamente il peccato. Cos'è che mi stai dicendo? Vuol dire che dovrei essere perfetto? Vediamo quello che intende dire. Il corpo del peccato sia distrutto. Ora, Paolo concepisce il peccato come associato al corpo. E questo è ovvio. Se seguite il suo ragionamento fino al capitolo 8, parla di questo, capitolo 8, versetto 10, se Cristo è in voi, il corpo è morto a causa del peccato. Nel versetto 13 dice, se vivete secondo la carne, morrete, ma se mediante lo spirito fate morire le opere del corpo, che sembrano essere opere peccaminose, vivrete. Nel versetto 23 dice, e non solo esse, ma anche noi, che abbiamo le primizie dello spirito, sospiriamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. In altre parole, affrontiamo il fatto che finché siamo in questo corpo abbiamo un problema con il peccato. Quindi il corpo è collegato con il peccato nel pensiero di Paolo, non solamente in Romani 8, ma in molti altri luoghi. Lasciatemi dire solamente, per risparmiare molto tempo nel rincorrere ogni punto di vista, lasciatemi dire che l'espressione il corpo del peccato è meglio vista come riferimento alla nostra umanità, sotto l'assoluta dominazione e controllo del peccato, ok? Condizionata e controllata dal peccato. È apparentemente un genitivo di possesso. Il corpo di una persona prima della salvezza è totalmente e completamente in possesso, in possedimento della nostra natura peccaminosa. Quindi qui c'è il vecchio uomo che controlla il corpo, e con corpo non credo che stiamo necessariamente parlando solamente del corpo fisico, ma penso che stiamo parlando dell'umanità, del concetto dell'umanità, che ovviamente si manifesta attraverso i nostri corpi fisici. E così, a causa della nostra unione con la morte di Cristo, il corpo del credente non è più posseduto dal peccato, non è più controllato, condizionato e totalmente dominato dal peccato. E penso che questo sia esattamente quello che Paolo abbia in mente qui. Sto cercando di coprire molte cose e la mia mente è piena di esse, spero di non lasciarne alcuna fuori, ma mi viene in mente 1 Corinzi 6, versetto 19. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, che avete ricevuto da Dio e non appartenete a voi stessi poiché siete stati comprati a prezzo. Quindi glorificate Dio nel vostro corpo. E questo è il testo sulla fornicazione. Sto dicendo, ascoltate, il vostro corpo non è più sotto la dominazione del peccato, non è più condizionato ed assolutamente o completamente controllato dal principio del peccato. E quindi non dovreste cedere a questo perché il vostro corpo è ora sotto il controllo dello Spirito Santo. È la stessa cosa, penso, che Paolo abbia in mente più avanti, in Romani capitolo 12, dove sottolinea il fatto che dobbiamo presentare i nostri corpi come sacrifici viventi, che sono santi ed accettevoli a Dio come atto di culto spirituale. Quindi penso che il modo migliore per vedere tutto questo, come dicono alcuni commentatori, vedono come un corpo che rappresenta la massa del peccato, io tendo all'idea che qui si stia riferendo al fatto che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso e che di conseguenza ha distrutto il dominio del peccato sulla nostra umanità. Non significa dire ora che il corpo è sempre e solo malvagio, perché non è vero, non lo vedo in questo modo. Vedo il corpo come potenzialmente buono, come potrebbe altrimenti essere offerto a Dio come sacrificio, no? Come potrebbero i nostri corpi essere dati a Lui per il suo uso se sono sempre peccaminosi? Ma nella nostra umanità, cioè prima di essere salvati, il peccato dominava totalmente, controllava totalmente. E potresti dire, ok, ora che però sono stato salvato, qual è la situazione? O il peccato non è più in controllo, no? Non è più il tiranno. Non chiama più tutti i colpi. Non è più il sovrano. Non siete più suoi schiavi. Ed è per questo che è così stupido peccare, no? Perché non dovete più farlo, capite? La tirannia è stata spezzata. Nel capitolo... lasciamo questo per dopo, non voglio dire troppo. Ok, va bene, ve lo dico. Romani 7:23. Non posso trattenermi, scusate. Mi sto divertendo un mondo a ordinare il tutto nella mia mente. Però Paolo... guarda il suo corpo e dice: vedo nelle mie membra un'altra legge che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Cosa intende con quello? Il peccato che è nelle mie membra. Oh, indietro al versetto 18: io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non dimora alcun bene. Ed in entrambi i casi penso che stia parlando della sua umanità, no? È la sua umanità. In essa, intrinsecamente parlando, c'è il potenziale per il male, per il peccato. Ci sono istinti, ci sono inclinazioni, ci sono propensioni che diventano punti d'appoggio per l'attacco del nemico, per portarci al peccato. Quindi il corpo, penso nella terminologia di Paolo, è fondamentalmente il punto d'appoggio, è il veicolo attraverso il quale il peccato si manifesta, e così la persona non rigenerata nella sua umanità è totalmente controllata dal peccato. Lasciate che la metta in un altro modo, che una persona non rigenerata non può far nulla di veramente buono. Come vi ho detto alcuni mesi fa, può fare il bene male, ma non può fare il bene bene. In altre parole, può fare un bene umano che non è buono agli occhi di Dio, quindi è un bene cattivo, un bene male. Che però non è un bene bene, non può fare il bene bene, che è il bene che non è solamente buono nel suo impatto sugli uomini, ma anche buono nel suo impatto su Dio, perché il momento è glorificarlo. E la forza si trova nella potenza dello Spirito di Dio. Quindi, quando diventate cristiani, secondo il versetto 6, la tirannia dominante del peccato sul corpo è spezzata. E c'è quindi un nuovo agente di controllo. Andate al versetto 16 di Romani 6. Non sapete voi che se vi date come servi a qualcuno per ubbidirgli, siete servi di colui a cui ubbidite? Sia del peccato per la morte o dell'obbedienza per la giustizia. Ora, all'improvviso, vi siete dati a Dio e Dio diventa il monarca, Dio diventa il sovrano. Versetto 17, ma sia ringraziato Dio che eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di dottrina che vi è stata trasmessa, essendo stati liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Vedete, avete un nuovo monarca, avete un nuovo signore, avete un nuovo padrone. Il peccato non è più il fattore assolutamente dominante e controllante. Galati 5:24 dice: ora quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni ed i suoi desideri. Avete capito? Ora, questa è un'affermazione posizionale, ha delle implicazioni pratiche che vedremo man mano che andremo avanti, ma sto solamente cercando di dirvi chi siete in questo momento, poi più avanti parleremo di come dobbiamo comportarci. Ma la carne è stata uccisa in termini della sua tirannia, in termini del suo dominio. Non necessariamente. Siete pronti? Non in termini di presenza. Martin Lloyd-Jones usava un'illustrazione su questo argomento dicendo che c'erano due campi con una piccola stradina in mezzo e tutta la sua vita, prima di conoscere Cristo, viveva nel campo qui. Satana era la forza dominante in quel campo e Satana lo spingeva, lo comandava, gli diceva cosa fare e la sua umanità, nella sua carne, nel suo corpo erano usati per il peccato. Poi, per la grazia di Dio, attraversò la strada ed arrivò nel nuovo campo e quel campo si trova sotto il dominio del Signore Gesù Cristo ed è controllato dalla giustizia, dalla santità e quello è il suo nuovo sovrano, il nuovo monarca. Però diceva, ho sempre difficoltà perché continuo a sentire Satana dall'altra parte della strada che mi urla contro. Ed anche se non sono più sotto il suo dominio, ha comunque modo molto astuto di farmi interessare a ciò che lui vuole che io faccia. Non c'è più una vera tirannia, ma ci arriva con termini seducenti e spesso, anche se non è necessario farlo, cadiamo vittime proprio di quella cosa dalla quale siamo stati liberati. E parleremo di come affrontare anche quello quando arriveremo alle parti più pratiche, però torniamo al versetto 6 che dice che il corpo del peccato è stato distrutto, distruggere, probabilmente una pessima scelta di termini perché ci dà l'idea che forse la natura peccaminosa sia stata sradicata, katargeo, è stato usato da alcuni per insegnare l'eradicazione della natura peccaminosa. In altre parole, non peccherete mai più dopo essere stati salvati, potreste commettere errori, ma quello è diverso. Il termine ricorre 27 volte nel Nuovo Testamento, ma solamente il suo utilizzo in Romani ci aiuterebbe veramente a comprendere meglio cosa intende dire, perché per esempio in Romani 3:3, e non dovete cercarlo, ma ascoltate e seguite il mio ragionamento. In Romani 3:3 sta parlando dell'apostasia di Israele e Paolo dice la loro incredulità annullerà forse la fedeltà di Dio? Ora, katargeo è la parola tradotta con annullerà, cioè non può significare distruggere, perché nulla può distruggere la fedeltà di Dio. E di nuovo, dopo aver presentato il magnifico caso della dottrina della grazia, Paolo dice nel capitolo 3, annulliamo dunque la legge mediante la fede? Così non sia, anzi stabiliamo la legge. Di nuovo, non potrebbe essere tradotto con distruggiamo la legge è eterna e non può essere distrutta da nessuno. In Romani 4:14 dice, se infatti gli eredi lo sono in virtù della legge, la fede è resa vana e la promessa è annullata, ovviamente le promesse di Dio non possono mai essere veramente distrutte. E la parola è meglio tradotta in quei passi che vi ho appena letto con rendere inefficace. Cioè l'idea qui è che il corpo del peccato perde il suo dominio d'efficacia, perde il suo controllo totale. Io credo che nel capitolo 7... Vedete lì, in versetto 2, la donna sposata è legata per legge al marito mentre egli vive, ma se il marito muore, ella è sciolta, stessa parola. Non significa che sia distrutta, significa che è libera dal dominio di quel marito, di quella relazione, è morto. Significa dunque, secondo Thayer, rendere inerte, inattivo, inoperante, privarlo della sua forza. E mi piace questa definizione. Renderlo inefficace, privarlo della sua influenza, potere, annullarlo. E ciò che sto dicendo è che il corpo del peccato è privato del suo potere dominante, del suo potere controllante. Credo che Phillips abbia tradotto bene il pensiero e l'intento del versetto dicendo «Non dimentichiamo mai che il nostro vecchio io è morto con lui sulla croce affinché la tirannia del peccato su di noi fosse spezzata». Passiamo al terzo fatto. Primo fatto, il vecchio uomo è crocifisso. Secondo fatto, il corpo del peccato è reso inoperante, o la tirannia del peccato è resa inefficace, affinché, e quello è il terzo affinché qui, affinché non serviamo più al peccato. Questo è un fatto, non è una richiesta, amici. È un dato di fatto. Non serviamo, non serviremo più al peccato. Non dice che non peccheremo, ma che non è più una tirannia, non siete obbligati a peccare. Se non siete rigenerati, cosa dovete fare? Dovete peccare. Anche la cosa migliore che fate, dice Isaia, la giustizia che considerate essere la migliore delle vostre opere, che cosa? Stracci sporchi, giusto? Quindi la tirannia del peccato è un dominio totale, ma nella crocifissione di Cristo, nella nostra morte con Lui, in Lui, il vecchio uomo muore, il corpo del peccato è inoperante in termini della sua tirannia e quindi non siamo più schiavi del peccato. Duluo, essere schiavi, essere servi per obbligo, non siamo più schiavi del peccato. Ed è quello che vi ho letto prima in Romani 6, 17, 18, specialmente al versetto 18, essendo stati liberati dal peccato siete diventati servi della giustizia. Ora la forza controllante della nostra vita è la grazia, la pietà, la giustizia, la santità. E Paolo riafferma la ragione di tutto quello nel versetto 7, perché colui che è morto è liberato dal peccato. Colui che è morto è liberato dal peccato. E di nuovo, non è tanto l'idea che siamo morti, quanto piuttosto l'idea che noi, che siamo morti, temporisto, Noi che siamo morti siamo liberati dal peccato. Ed è questo, e questo è il punto intero di quello che sta dicendo. Siamo stati liberati dalla tirannia del peccato. Lasciate che ve lo dica in questo modo. A questo punto quello che non significa che siamo liberati dalla presenza del peccato. Il peccato è ancora intorno a noi. E finché la nostra umanità è presente, finché la nostra carne è presente, dovremo lottare con quello. Finché possiamo ancora sentire la voce di Satana che urla dal campo dall'altra parte della strada, e finché abbiamo ancora alcune di quelle vecchie inclinazioni e propensioni umane, avremo dei problemi. Però il suo punto qui è che morendo con Cristo, il peccato non regna più su di noi. È una verità molto, molto importante. E penso che aggiungerò, come nota a piedi pagina, che questa è la ragione per la quale se un cristiano pecca, lui è responsabile. Perché il peccato non ha più la tirannia su di lui. Prima Pietro, capitolo 4, giusto per includere Pietro nella discussione, farvi sapere che insegnava la stessa cosa, poiché dunque Cristo ha sofferto per noi nella carne, amatevi anche voi nello stesso pensiero, perché colui che ha sofferto nella carne ha cessato di peccare. E Pietro ci sta allineando con la sua morte, e sta dicendo, in effetti, essendo stati crocifissi con Cristo, abbiamo cessato di peccare affinché non viviamo più il resto del nostro tempo nella carne, secondo la concupiscenza degli uomini, ma secondo la volontà di Dio. E di nuovo Pietro sta dicendo, in 1 Pietro 4, 1 e 2, che la tirannia e la schiavitù del peccato sono state spezzate. Ora, potrebbe essere utile guardare per un momento Romani 7, 20. Cosa succede quando pecchiamo? Chi è responsabile? Ascoltate qui. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io che lo faccio. All right. Bene, quindi cosa sta dicendo? Non è il nuovo io? Non è la nuova persona? Non è il nuovo uomo, la nuova creazione? Ma cos'è quindi? Cos'è? È il peccato che dimora in me. Il nuovo io è stato liberato dal peccato. Il nuovo io è una nuova creazione. Il nuovo io è la natura divina meravigliosa che, come la chiama Pietro, piantata nella vita del credente. Il nuovo io è Cristo in voi. La vita di Dio nell'anima dell'uomo. Non è quello che sta peccando, ma è il peccato che è intorno ad essa, che circonda quel nuovo io, quell'umanità che è ancora lì e che diventa ancora un punto d'appoggio. Ma non dobbiamo peccare perché la tirannia è stata spezzata. Questa è l'essenza del punto. Una persona giustificata è liberata dal peccato. Ora guardiamo ad un quarto principio, molto velocemente, è molto semplice, un quarto principio. Il primo principio dice: siamo stati battezzati in Cristo, secondo siamo stati battezzati nella morte e risurrezione di Cristo. Terzo, il corpo del peccato è stato reso inoperante o non è più in controllo. Lasciate che vi dia un quarto punto. La morte di Cristo è stata una morte al peccato. La morte di Cristo è stata una morte al peccato. Ora, restate concentrati, amici miei, ok? Versetto 8. Questo è il riassunto di tutto quello che ha detto. Ora, se siamo morti, di nuovo, stessa idea, se siamo morti con Cristo, stessa idea, crediamo anche che vivremo con Lui. Sapendo che Cristo è risuscitato dai morti, non muore più, la morte non ha più il dominio su di lui, poiché in quanto egli morì al peccato, quante volte? Una sola volta. Ed in quanto vive, vive per Dio. Ora, qui nel versetto 8, per cominciare, abbiamo la stessa idea che troviamo nel versetto 3, nel versetto 5. Noi siamo morti con Cristo ed ora siamo risorti in una nuova vita con Cristo. Questa è la certezza, dice, che noi crediamo e quindi vivremo anche con Lui. Il tempo futuro non si riferisce, penso, solamente al cielo, credo che indichi una certezza da ora in poi e per sempre in cielo. Partecipiamo alla stessa vita santa che il nostro Signore vive ora e sempre. Poi il versetto 9, di nuovo, costruisce sullo stesso pensiero, sapendo che Cristo è risuscitato dai morti, non muore più, la morte non ha più dominio su di lui. In altre parole, siamo morti una volta sola in Cristo, risorgiamo per camminare in novità di vita. Siamo certi di questo per sempre, perché il versetto 9 dice che Cristo non morirà mai più. Perché? Perché il dominio del peccato è stato spezzato la prima volta, giusto? È stato spezzato la prima volta. E come facciamo a saperlo? Come facciamo a sapere che Cristo ha veramente spezzato il potere del peccato la prima e l'unica volta che è morto? Come facciamo a saperlo? Perché Dio cosa? Dio ha fatto cosa? Lo ha risuscitato dai morti? E quando è uscito dalla tomba ha dimostrato di aver spezzato il dominio del peccato, perché il potere del peccato, il pungiglione del peccato, il suo carnefice è la morte, e quando ha sconfitto la morte ha mostrato di aver davvero sconfitto il peccato. È stata una vittoria decisiva, completa e finale, non ci sarà più alcuna cosa da aggiungere, mai. E poi il culmine, il versetto 10, e ci fermeremo al versetto 10. E questa è la chiave, ok? Poiché in quanto egli è morto al peccato una volta sola, e in quanto vive, vive per Dio. Ci sono due elementi qui che voglio che vediate, e poi concluderemo. stato meraviglioso, veramente, siete stati pazienti in tutta questa parte difficile. Ma prima è morto una volta sola, una volta sola. Una vittoria che non ha bisogno di ripetizioni. Il versetto 9 dice che non morirà più, perché? Perché la morte non ha più potere su di lui. Ha spezzato quel potere. Questo è un principio molto, molto importante per l'autore del libro degli Ebrei. L'autore di Ebrei mostra come l'Antico Testamento dice che dovevano sacrificare un animale, continuavano, e fa un contrasto meraviglioso dicendo: ma Cristo, l'agnello di Dio, il sommo sacerdote del Dio Altissimo, il vero sacerdote, la vera offerta, ha offerto il sacrificio per il peccato una volta sola, giusto? Una volta! E con quell'unica offerta, con quell'unico sacrificio, dice che ha reso perfetti tutti coloro che sono santificati per sempre. Fa un punto fondamentale sull'idea dell'una volta, giusto? Specialmente in Ebrei 7, 9 e 10, 10. Una volta sola. Quindi quando Cristo è morto, una volta, poi è uscito dalla tomba, ha dimostrato di aver spezzato il potere del peccato, così quando noi crediamo in Lui e siamo posti nella sua morte, nella sua risurrezione, anche noi abbiamo spezzato il potere del peccato in modo permanente e non reclamerà mai più il dominio su di noi. Ora, non sarà mai più un tiranno. Poi c'è un secondo pensiero al versetto 10 con cui voglio concludere. Questa è la chiave per chiarire alcuni versetti, alcuni vostri pensieri e mettere tutto insieme. In quanto egli morì, morì al peccato. Cosa significa? I teologi hanno dibattuto su questa frase, morì al peccato. Cosa significa? Noi siamo morti al peccato, nel versetto 2, come potremmo ancora vivere nel peccato, noi che siamo morti al peccato? E poi gli morì al peccato, nel versetto 10. Ora, cosa significa che siamo morti al peccato? Bene, qualunque cosa significhi per noi, significa lo stesso che significava per lui. Qualunque cosa significhi per lui, significa anche per noi. E dobbiamo capirlo bene, giusto? Alcuni hanno cercato di insegnare che quando dice siamo morti al peccato, significa che non siamo più sensibili al peccato. Ma è vero che non lo siamo. Non è vero, e non può essere vero. Non può essere vero. Non può essere vero per Cristo. Egli non è mai stato sensibile al peccato, giusto? Non è mai stato vittima del peccato, quindi non può smettere di essere vittima del peccato. Cristo non potrebbe essere diventato insensibile al peccato attraverso la croce. Non è mai stato sensibile al peccato, qualunque cosa significhi quindi che Egli è morto al peccato, deve anche significare per noi, perché noi siamo morti al peccato in Lui, giusto? Nella sua morte. Altri insegnano che significa che dovremmo morire al peccato, ma non dice che dovremmo morire, dice che lo abbiamo già fatto, giusto? Che siamo già morti. E certamente non si potrebbe dire di Cristo che anche lui dovrebbe morire al peccato, no? Quindi cosa significa? Altri ancora dicono, quando Cristo è morto al peccato, significa che è diventato perfetto, no? Perché è sempre stato perfetto, e inoltre noi non siamo diventati perfetti, quindi non può significare quello. Quindi cosa significa? Due cose. E penso che sia abbastanza semplice. Primo, egli è morto alla colpa del peccato. Alla colpa del peccato. Questo è il senso legale. Romani 6,23 dice, il salario del peccato è cosa? La morte? Questa è la pena del peccato. E quando Gesù morì sulla croce, morì al peccato in termini di pagamento della pena. Egli morì alla colpa del peccato. Mettiamolo in questo modo, è morto alla pena del peccato. Gesù ha pagato tutto. Tutto a lui cosa? Io devo. Gesù ha pagato la pena, ha soddisfatto la richiesta del peccato. Dio dice, se pecchi muori. Gesù disse, oh, prenderò io quella morte per ognuno di loro. Quindi egli è morto al peccato una volta sola nel pagamento della pena. Ora questa è una questione forense, è una questione legale, ma è comunque un fatto. Gesù morì al peccato nel senso del pagamento della pena. Ora ascoltate qui, questo è meraviglioso. Quando noi siamo morti in Cristo, anche la nostra pena è stata pagata. Ed è per questo che la legge ed il peccato non hanno più potere su di noi in termini di pena. Ecco perché non dobbiamo andare all'inferno per pagare per i nostri peccati, perché sono già stati pagati. Ora supponiamo che andiate là fuori e uccidiate un sacco di persone. Quante volte la legge può togliervi la vita? Quante volte? Una sola. Cosa succede se vi portano nella camera gas, vi mettono dentro e psss, venite gassati, boom, morti. E poi entrano, vi slegano e voi dite... ah, bello essere tornati. Volete sapere qualcosa? È un brutto colpo per la legge. Non ha più alcuna pretesa su di voi. Avete pagato la pena, giusto? È solo successo che siete risorti dai morti. È esattamente quello che è successo alla croce. Il salario del vostro peccato era la vostra morte. E voi siete morti in Cristo Gesù, avete pagato la pena ed è per questo che il peccato non ha più alcuna pretesa su di voi. E quindi, quando dice nel versetto 2 che siamo morti al peccato, dice nel versetto 10 che egli è morto al peccato, veniamo insieme, entriamo e siamo morti al peccato, nel senso di pagare la pena, e c'è solamente un modo per affrontare il vostro peccato, amici. Dovete morire o morite all'inferno per sempre pagando per voi stessi. Dovete morire o morite all'inferno per sempre pagando per se stessi, oppure morite in Gesù Cristo. La scelta è vostra. Ma c'è un'altra cosa, egli non è solamente morto per la pena del peccato. Volete ascoltare questo? Ecco la cosa che penso che la maggior parte delle persone non capiscano. Egli è morto al potere del peccato, ha spezzato il potere del peccato. Non è qualcosa nel futuro? Lo ha fatto allora, ha spezzato il potere del peccato. E potreste dire, aspetta un attimo, era sotto il peccato? Beh, certo che lo era. Ha portato sul suo stesso corpo i nostri peccati. Infatti, 2 Corinzi 5,21 afferma un qualcosa che va oltre ogni comprensione. Dice che è stato fatto peccato per noi. Temporaneamente sotto il suo potere, in un modo che non possiamo nemmeno immaginare, morendo, ha portato il peso del peccato e risorgendo, ha spezzato il potere del peccato ed è entrato in uno stato nuovo, non più sotto il potere del peccato, non più sotto il dominio del peccato. E voi ed io siamo usciti da quella tomba con lui e non siamo più sotto il suo potere, nemmeno noi. Non paghiamo più la sua pena, non siamo più sotto il suo potere, quindi fu una duplice morte al peccato. Penso che sia esattamente quello che Augustus Stoplady aveva in mente quando scrisse quell'inno famoso Rock of Ages, la rocca delle epoche, e in una delle strofe dice: sì del peccato la doppia cura, salvato dall'ira e reso puro. Lo sentite? Nella morte di Cristo, quando riponiamo la nostra fede in Lui, moriamo e siamo salvati dall'ira perché siamo morti alla pena in Lui e siamo resi puri perché siamo morti al potere in Lui. Riassumendo il tutto, il dottor Needham ha scritto un libro interessante chiamato Diritto di Nascita, che tratta alcune di queste cose. Dice: un cristiano non è semplicemente una persona che ottiene il perdono, che va in cielo, una persona che riceve lo Spirito Santo, che riceve una nuova natura. Segnatevelo, il cristiano è la persona che è diventata qualcosa che prima non era. Un cristiano, in termini della sua identità più profonda, è un santo, un figlio nato da Dio, un capolavoro divino, un figlio della luce, un cittadino del cielo, non solamente posizionalmente vero nella mente di Dio ma non vero nella realtà pratica sulla terra, non solamente giuridicamente una questione di contabilità morale di Dio, ma realmente. Diventare cristiano non è solamente ricevere qualcosa, per quanto meravigliosa quella cosa possa essere, è diventare qualcuno. Fine citazione. E così torniamo a John Newton un momento. Ascoltate quello che disse. Lo stesso uomo con cui abbiamo iniziato: non sono ciò che dovrei essere. Non sono ciò che vorrei essere. Non sono nemmeno ciò che spero di essere, ma per la croce di Cristo non sono ciò che ero. Preghiamo. Padre, sentiamo che le nostre deboli menti sono state allungate fino al punto di rottura. Aiutaci per fede ad accettare ciò che non possiamo comprendere. Lascia che il mistero sia per l'eternità. Ci basta sapere che la tirannia del peccato è spezzata nella salvezza. E che coloro che sono redenti per la e che gli uomini sono redenti per la santità. E che non possiamo avere lo stesso rapporto con il peccato che avevamo prima. E chiunque pensi di poter continuare a peccare nello stesso modo affinché la grazia abbondi non comprende la redenzione. Grazie per la realtà di questa cosa, non solamente la verità posizionale o il fatto giuridico, ma la realtà effettiva che siamo nuovi, completamente nuovi, creazioni adatte all'eternità. Padre, aiutaci, noi che siamo stati liberati dal peccato, aiutaci a non ascoltare più alla sua voce, sapendo che non ne abbiamo bisogno, perché ora siamo sotto la guida del Signore, per grazia. Attraverso la rettitudine, la giustizia, verso la santità. Aiutaci, mentre continuiamo in questo capitolo meraviglioso, a vedere il dispiegarsi della tua descrizione di cosa significa veramente essere cristiani. Grazie perché hai trasformato John Newton e perché lui fu totalmente trasformato. Grazie anche perché egli riconobbe che sebbene non fosse più ciò che era, ancora non era ciò che avrebbe dovuto essere. Aiutaci, Padre, noi che siamo nuovi, ad ascoltare te e lo Spirito e ad avanzare verso la somiglianza a Cristo. Preghiamo nel suo nome. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.